casa, dico bene, Mater Unitatis di Druento, che dipende dal Cottolengo di Torino e che è una casa di spiritualità, di esercizi spirituali e di ritiri, eccetera. In particolare c'è questo suo libro che voi trovate in fondo, che è un libro sulle fiabe. In particolare ci sono tre fiabe delle più note, no? E precisamente Cenerentola, Cappuccetto, Biancaneve, che sono analizzate in profondità. Penso che il pubblico qui, da come vedo, non dovrebbe stupirsi che questo sia avvenuto, perché non è la prima volta che gli psicanalisti, ma anche i teologi, si occupano delle fiabe per trovarvi degli insegnamenti profondi. Io volevo cominciare, ho preavvertito il nostro Paolo Quizzato, attraverso, richiamando una distinzione che spesso non viene ricordata, tra due generi letterari abbastanza diversi, però in certo senso convergenti, che sono appunto la fiaba e la favola. La fiaba sappiamo, appunto, Cenerentola, Cappuccetto, eccetera. E le favole sono soprattutto quelle di tipo esopico, per lo più
un attimo, dicono che forse non si sente. Sì, anche il mio voce. Si può alzare?
Semplicemente tenendo molto vicino, capito? Vabbè, lo mangio un po', ma al massimo poi mi faranno qualche sconto sui danni. Di favole di tipo esopico, per lo più con protagonisti animali, come ad esempio il lupo, l'agnello, la cicala, la formica, il corvo e la volpe. Le differenze sono indubbiamente profonde, nonostante certi punti di contatto, forse può aiutare a metterle in parallelo per far risaltare entrambi, e soprattutto le fiabe di cui adesso ci interessiamo. Allora, la favola propone in generale un messaggio di disincantata saggezza, non senza una certa dose di cinismo, pensiamo proprio al lupo, all'agnello, eccetera, perché ci esemplificano la legge del più forte, del più furbo. Ma se è vero quello che si tramanda di Esopo, questo insomma quasi mitico inventore delle favole, in realtà sembra mettendosi dalla parte dei più deboli, non dei più forti. Forse qualcuno si ricorda che Esopo ha fatto una brutta fine, e ha fatto una brutta fine proprio perché si è scontrato con dei potenti, particolarmente proprio con l'establishment sacerdotale del suo tempo, di Delfi. La fiaba parla il linguaggio dell'ideale e del sogno, il linguaggio della parte più profonda dell'essere umano, quella che aspira alla felicità, alla bellezza, alla completezza, all'identificazione, no? Dirà Jung. La favola ci assiste in una navigazione di piccolo cabotaggio, la favola, la navigazione della vita quotidiana, il che non vuol dire che sia una navigazione banale, banalmente facile o priva di pericoli, perché al contrario questa nostra navigazione quotidiana è da ogni parte insidiata da scogli sommersi, da secche invisibili. La fiaba invece ci invita alla navigazione oceanica, al mare aperto, dell'ultima avventura di Ulisse, alla navigazione senza altri punti di riferimento che non siano il sole e le stelle. La favola vuole premunirci contro le insidie che incontriamo ogni giorno nelle relazioni sociali, economiche, politiche, e direi che un'occhiata alle favole di Esopo sarebbe utilissima sotto le elezioni. La favola ci parla dell'orizzonte, soprattutto il corvo e la volpe simili. La favola ci parla dell'orizzonte del relativo, di piccoli successi e fallimenti, e ci dice: fatti furbo, no? Piemontese, fate furbo. Stai attento, non farti fregare. Il mondo non è tutto bello e buono. Vedi bene di chi ti puoi fidare e di chi no. Cerca di non essere stupido, gli stupidi fanno una brutta fine. In un mondo di volpi, per sopravvivere devi essere un po' volpe. un insegnamento che mi sembrava andare un po' lontano dal dettame evangelico, ma poi mi sono ricordato che in realtà nel Vangelo c'è una parola proprio in questo senso, che non smentisce affatto questa, una sintesi dei due atteggiamenti, del noto detto siate semplici come colombe e astuti come serpenti. Il Vangelo non ci dice di essere stupidi. La fiaba invece ci parla di ciò che è assolutamente e non solo relativamente importante, delle grandi poste esistenziali, del successo e del fallimento della nostra vita, della possibilità di crescere, di diventare adulti, uomini e donne consapevoli e responsabili, e viceversa di restare bambini, di raggiungere o meno quel midollo della vita che ti fa dire che in fin dei conti non sei vissuto del tutto invano, che nonostante, o anzi molto meglio, grazie agli errori e ai fallimenti che hai avuto, intravedi nella tua vita un senso, un significato, significato di un qualche compimento, una chiusura di un circolo, come il celebre libro e film di Terzani. In qualche modo anche San Paolo, no? Ho combattuto la buona battaglia. La virtù o qualità più portata in primo piano nella favola, è l'astuzia, mentre nelle fiabe è soprattutto il coraggio, la capacità di affrontare rischi, di mettersi in gioco nel gioco della vita, pur sapendo che nella vita esistono rischi mortali, ma che il rischio più grande è quello di non assumersi mai nessun rischio, restando bambini, minorenni, non responsabili, esseri umani che non sono veramente cresciuti dentro, non sono veramente diventati adulti. In ultima analisi, la favola ci parla soprattutto di ciò che è fuori di noi, che ci è esterno, dei pericoli, inganni e difficoltà che troviamo nel rapporto con la società, mentre la fiaba ci parla soprattutto dei pericoli che ci minacciano dall'interno, che mettono in questione la nostra sicurezza o la nostra stessa volontà di vivere, quando ci confrontiamo con le cose forti della vita, che nonostante tutte le trasformazioni sociali sono sempre fondamentalmente le stesse: la nascita e la morte, l'amore e l'amicizia, la fedeltà e il tradimento, la malattia. Ricordo i famosi tre o quattro incontri di Buddha quando, uscendo dal palazzo dove il padre lo teneva segregato per proteggerlo dal male della vita, si incontra con un povero, con un malato, con un morto. Ricordo anche il meraviglioso racconto della Genesi, che si muove sulla stessa linea, no? Almeno in certe interpretazioni, la cacciata del paradiso e anche l'apertura di una vita più ricca e più, certo più pericolosa, ma più ricca e più vasta. Come dicevo, a differenza della favola, la fiaba affronta le cose più forti e fondamentali della vita, i fondamentali problemi esistenziali di tutti noi, in una storia che, nonostante le infinite varianti, è sempre riconducibile ad alcuni schemi fissi che sono stati appunto anche codificati da alcuni narratologi come Proprio. Dopo un inizio solitamente benaugurante e sereno, l'eroe subisce drammatico rovescio, si confronta con difficoltà apparentemente insuperabili, ma di solito con l'aiuto di qualche agente magico riesce a superarle. La fiaba è in fondo un romanzo di formazione, un itinerario per diventare adulti, che è anche la metafora della vita di tutti noi. E in molte società è segnato, questi passaggi sono segnati da speciali riti. Nella nostra società uno dei grossi problemi è probabilmente che questi riti o non ci sono più o si sono enormemente indeboliti di significato. Perlomeno questi passaggi, per tutti coloro che non rimangono confinati in un nido protettivo, escono dal nido e si incontrano, come Dante all'inizio della commedia, nel bosco. Il bosco di Cappuccetto Rosso, il bosco di Biancaneve, che è simbolo dei pericoli del mondo esterno, ma è soprattutto simbolo dei pericoli dell'ombra che si nasconde dentro quel guazzabuglio, diceva Manzoni, che è il cuore umano. Il bosco, che nella sua mescolanza di bene e di male, ha un ruolo centrale appunto nelle favole qui esaminate. Contrariamente a quanto dice Calderon della Barca, la vita non è un sogno e tantomeno uno scherzo. Nel bosco ci si può anche perdere, il principe può darsi che non arrivi per dare al risveglio, da svegliare la bella addormentata. Però se non affrontiamo il bosco non diventeremo mai adulti e se non aspetteremo la grazia di un incontro, di un sorriso, la grazia non arriverà mai. E anche se arriverà noi non ce ne accorgeremo, anche se arriverà noi non ce ne accorgeremo. La vita è troppo imprevedibile per lasciarsi addomesticare nell'ambito di un progetto da noi ideato e controllato. Proprio per questo è importante mantenersi aperti, non proteggersi da ogni rischio, ma affrontare i rischi come un necessario passaggio per diventare adulti. Certo, il rischio è rischio, ma come si è detto, il rischio più grande è quello di chi ha paura di rischiare, non si mette in gioco e non diventa adulto, in sostanza non vive. Ho finito.
Bene, a questo punto posso anche alzarmi e andare.
Il contenuto, non ho parlato del contenuto.
Talmente denso, ecco quello. Ti ringrazio, come ringrazio anche chi ha reso possibile questa serata. Ormai sta diventando un appuntamento abbastanza fisso, ecco, qui a Cuneo, di così parlare con voi, a fare questo bel dialogo in questo luogo della guida, che ringrazio anche il direttore per averlo reso possibile. È il terzo anno che vengo qui, dopo presentazione di due altri libri, e ultima Verrà la morte, e poi l'anno scorso quello sulla meditazione, la preghiera, ancora meglio tacendo, e quest'anno Ma che occhi grandi che hai. Un libro sulle fiabe che stavo pensando prima come è nato, come mi sono imbattuto nel mondo delle fiabe. Sinceramente non mi ricordo bene, ma penso che sia proprio la lettura di un testo di un teologo che amo molto, un teologo tedesco, si chiama Drewermann, che ha scritto molto sulle fiabe. E probabilmente leggendo Drewermann ho detto: ma qui c'è qualcosa di importante. Ecco, quindi ho cominciato ad approfondire, ho letto qualcosa e poi è venuto fuori questo libretto. Io presenterei questo testo, visto che è la presentazione del libro, quindi presenterei alcuni aspetti che poi, se volete, troverete nel libro. Tutto non si può dire perché il tempo di nostra esposizione non è moltissimo. Cito la prima frase riportata proprio nell'introduzione, la prima frase. Ci sono molte citazioni, ecco, come spesso accade nei miei libri, mi servo molto dei giganti. Voi sapete che era Newton che diceva: io ho imparato a guardare lontano perché sono salito sulle spalle dei giganti. Quindi bisogna salire sulle spalle dei giganti per guardare lontano. Ecco, io, per me gli scrittori, soprattutto gli scrittori di un certo spessore, i filosofi, ecco, sono queste persone che ti aiutano a guardare lontano. La prima citazione che faccio è di Maria Zambrano, questa donna straordinaria, che scrive: noi nasciamo a metà, tutta la vita ci serve a nascere del tutto. In fondo la prima parte del libro cerca di specificare proprio questo, cioè che noi siamo venuti alla luce, ma non siamo ancora nati. Non confondiamo nascita con essere messa al mondo. Anche i conigli vengono messi al mondo, ma non per questo diventano pienamente umani, nel senso che, ecco, se non sbocciamo del tutto rischiamo di rimanere bestiali. Questo è un'idea che cerco di approfondire nella prima parte del libro. Sarah Levine, una grande scrittrice americana, dice, e la seconda citazione che faccio: mia madre mi ha messo al mondo una volta, certo, ma io mi sono partorita di nuovo un milione di volte. E allora mi sono chiesto come le fiabe, o meglio ho intuito che le fiabe possono aiutarci in questo compito esistenziale di venire alla luce di noi stessi. Le fiabe possono darci, offrirci degli elementi per poter crescere, per diventare adulti, se vogliamo, per sbocciare, se vogliamo usare un'altra immagine. La fiaba, quindi, che cos'è? Non è altro che il racconto di un'esperienza. Questa è la fiaba. La fiaba è un racconto di un'esperienza, fatta da chi? Fatta da... Io affronto tre fiabe soltanto, le ho scelte dal mondo dei fratelli Grimm, perché penso che siano quelli che hanno codificato le fiabe, almeno in Occidente, e sono le tre fiabe appunto appena citate: Cappuccetto Rosso, Biancaneve e Cenerentola. Quindi è l'esperienza di questi tre personaggi, ma in realtà la fiaba racconta l'esperienza non di questi tre personaggi o di mille altri, ma racconta l'esperienza dell'umano, dell'umanità. E questo è interessante alla fiaba. La fiaba racconta la storia dell'umano. Per questo che sono state definite anche dei miti. La fiaba è un mito, o meglio ancora, un archetipo, per dirla con Jung. Un archetipo. Che cos'è l'archetipo? L'archetipo racconta dei temi che appartengono all'umanità nella sua totalità. Al di là dello spazio geografico, del tempo storico, raffigurano gli archetipi le esperienze fondamentali che l'uomo affronta nella sua esperienza di vita. Quindi le fiabe come archetipi raccontano quello che tutti, ma proprio tutti, l'umanità vive e non può non vivere. Poi vengono raccontati attraverso il filtro di racconti che appaiono anche banali: Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Pollicino, Hansel Gretel, no? Li conosciamo tutte. Però quello che ci sta sotto è il racconto di un'esperienza umana. Cioè, in qualche modo, noi, leggendo la fiaba, stiamo ascoltando, sarebbe meglio ascoltando la fiaba, abbiamo perso l'arte dell'ascolto, ascoltando la fiaba stiamo ascoltando la nostra storia, la mia vita. È per questo che sono grandiose le fiabe, perché è come se noi, leggendo, stessimo in qualche modo sperimentando un déjà vu. Ma questo l'ho vissuto anch'io, questo lo sto provando anch'io. Ovviamente le fiabe raccontano il tutto in maniera non realista, non sono reali le fiabe, nessuna fiaba è reale, ma sono tutte profondamente vere. E qui potrebbe esserci già una domanda interessante: ma come fai una cosa a essere reale, non essere reale ma essere vera? Non coincide verità e realtà? No, non coincide. Una cosa può essere vera anche se non è reale. Perché? Perché la verità ha a che fare con la fecondità. E molte volte ciò che è reale non è fecondo. Faccio un esempio che ho riportato anche nel libro, ma penso che sia importante, perché questo ci potrebbe già aiutare nella nostra vita quotidiana, a non confondere realtà con verità. Stiamo attenti che tutto quello che ci spacciano per vero sarà anche reale, ma non è vero. Molte cose non sono vere. L'esempio è questo: provate a pensare due personaggi, un personaggio di un reality show. Non guardo la televisione, ma si sa che ci sono da anni ormai questi personaggi che vanno a fare un reality. Sono persone profondamente reali, sono reali, cioè la scienza potrebbe dirci tutto su queste persone dal punto di vista sperimentale, scientifico. sono reali, poi puoi anche toccarli, puoi guardarli, puoi analizzarli, ma sono vere? Cioè sono persone che ti lasciano una verità tale su cui puoi giocarti anche una vita? Ora, provate a pensare, io ho riportato un personaggio che amo molto, di un romanzo che amo molto, di un autore che amo tantissimo, che è Alyosha nei Fratelli Karamazov, di Dostoevsky. Alyosha non è mai esistito, è pura finzione, come le fiabe, un personaggio inventato dalla mente geniale di Dostoevsky. Non è reale, ma incredibilmente vero. È la figura di un santo, è la reincarnazione, se vogliamo, di Gesù di Nazareth, quell'uomo, Alyosha. Io posso giocarmi la vita su Alyosha dei Fratelli Karamazov, perché è vero, perché mi rende fecondo, mi dà qualcosa per la mia vita, capite? Quindi le fiabe non sono reali, ma sono profondamente vere, perché raccontano di un'esperienza appunto che è umana, e quindi in ultima analisi feconda. Quindi è per questo che sono mitologiche le fiabe, per questo che sono figure archetipe. Sallustio dice una cosa molto bella riguardo i miti, che possiamo trasporre anche sulle fiabe. Sallustio dice: queste cose dei miti non avvennero mai, ma sono sempre. È bellissimo, io credo che questa affermazione di Sallustio sia splendida. Queste cose, anche le fiabe, non avvennero mai, non sono mai successe, ma succedono sempre. Perché tutti noi viviamo un po' dell'avventura di Cappuccetto Rosso, un po' di Biancaneve, molto di Cenerentola, però quelle avventure non avvennero mai, ma sono sempre. Quindi questo è già un elemento, secondo me, molto interessante. Un altro aspetto sulle fiabe: le fiabe sono imprevedibili. Se sono esperienza di una vita, le fiabe sono imprevedibili, perché la vita è imprevedibile. Un'autrice che cito, la grande Emily Dickinson, questa è una poetessa americana del secolo scorso, inizia una poesia dicendo: io vivo nella possibilità. Io vivo nella possibilità. La vita, nella vita, tutto è possibile. Voi leggete alcune fiabe dei Fratelli Grimm, ce ne sono alcune che su questa cosa è impressionante, dove continuamente succede qualcosa che appena prima sembrava impossibile, cioè si continuano a aprire porte all'infinito, cioè la fiaba ti racconta che tutto può essere ancora possibile. E guardate che questo aspetto per la nostra vita è importantissimo, perché più delle volte la nostra vita, noi vivendo, ci impediamo che possa succedere qualcosa, perché nella nostra vita tutto è già programmato. Noi viviamo in una maniera tale che chiudiamo la porta a tantissime possibilità. Poi quando succede qualcosa che si impone, perché come diceva il grande Rilke, la vita ha sempre ragione, quando ci succede qualcosa che per noi era imprevedibile, ci manda in crisi. Perché? Perché non l'avevamo previsto. Non siamo più attrezzati ad affrontare l'imprevisto. Ecco, le fiabe ci educano a questo: tutto è possibile, tutto è ancora possibile, anche quando tutto sembrava ormai chiuso. Pensate a Cenerentola, a quel ballo era impossibile che potesse andare, ma alla fine va e il principe si innamora di lei e lei ha la vita trasformata. Tutto è possibile, quindi rimanere aperti: io vivo nella possibilità. La vita o è possibilità o è un carcere di cui hanno buttato via la chiave. Rimanere aperti alla possibilità, anche all'imprevedibile, che può essere negativo, ma qui si aprirebbe tutto un mondo Non è detto che anche il negativo, quello che noi riteniamo negativo, non sia in ultima analisi una grandissima possibilità per la salvezza. A volte quello che noi riteniamo negativo, pensate una malattia, un incidente, un imprevisto, è proprio la chiave di volta per il cambiamento di una vita. Ci sono tantissime persone che lo possono testimoniare. Non avrei mai pensato, è successo, e grazie a che è successo. Le fiabe sono quindi degli schermi proiettivi, ci dicono continuamente chi siamo, parlano di noi, ci dicono cosa ci portiamo dentro. E la cosa impressionante è che le fiabe sono così legate alla vita, e sono così, ecco, possiamo dire, le fiabe sono così oneste, perché le fiabe sono oneste, che non ci nascondono nulla. Cioè, se la fiaba è il racconto di un'esistenza, veniva citato anche prima, se la fiaba racconta la mia esistenza, la vita dell'uomo, dell'umanità, non ci nasconde nulla. Se voi leggete una fiaba, quelle autentiche dei fratelli Grimm, non Walt Disney, che purtroppo ha fatto un'opera, facendo un'opera commerciale, edulcorando le fiabe, ha fatto un disastro, perché se voi leggete la Cenerentola di Walt Disney, o guardate un cartone animato di Walt Disney, la Cenerentola è totalmente diversa da quella dei fratelli Grimm. Ma le fiabe autentiche, non quelle censurate, le fiabe autentiche non nascondono nulla. Troverete morte, vita, dolore, cesure, violenza, madri che mangiano figli, streghe che distruggono famiglie, e padri che allontanano i figli per farli morire di fame in mezzo a un bosco. Cioè, succedono le cose tremende. Perché? Perché sono così? A volte sono, guardate che sono, Hansel Gretel è impressionante, è impressionante. Quindi, perché? Ma perché la fiaba è onesta. La fiaba ti dice che la vita è fatta di queste cose, che tu lo voglia o non lo voglia. Ecco perché è importante la fiaba. È uno schermo proiettivo che ti dice tutto il tuo mondo interiore, quindi ti dice guarda che tu sei capace di tutto questo. E non devi spaventarti se nella tua vita ti vengono queste immagini, ti vengono questi pensieri. Ecco l'archetipo. Una madre che ha istinti omicidi verso un figlio. Non è una madre degenere. Cioè l'archetipo ci dice che ci sta anche. Capite? Il problema, qual è il nostro problema? Il nostro problema è che ci censuriamo. Ci censuriamo perché ci è stato detto purtroppo, e qui la morale cattolica ha fatto un disastro impressionante in 2000 anni, ci è stato detto che alcuni pensieri tu non devi averli, certe cose tu non devi provarle, certe sensazioni tu è meglio che... Siamo continuamente castrati nei nostri sentimenti, nelle nostre emozioni più profonde. E Jung dice una cosa importante: tutte queste cose che noi non vorremmo provare, non vorremmo vedere, non vorremmo sentire, dove le buttiamo? Le buttiamo nell'inconscio, che prima o poi ci chiederà il prezzo. Che se ti va bene è il prezzo dello psicanalista, ma se ti va male è un prezzo molto profondo, ti ha rovinato. E Jung dice: rendi conscio ciò che è inconscio, altrimenti l'inconscio ti guiderà senza che tu lo voglia e tu lo chiamerai destino. Guardate che è bellissima questa frase di Jung. La ripeto per chi vuole prendere appunti. Jung dice: cerca nella tua vita, e questo è il grande compito della psicanalisi, ecco, no? Cerca di rendere conscio ciò che è inconscio, altrimenti l'inconscio, che comunque c'è e ti muove, gli studiosi ci dicono che la maggior parte delle nostre scelte, noi non siamo liberi, non illudiamoci di essere liberi, perché facciamo scelte in libertà, la maggior parte delle scelte che facciamo sono dettate dal nostro inconscio. che noi non conosciamo, eppure rispondiamo a un inconscio. E Jung dice: rendi conscio, cioè renditi conto del tuo inconscio. Ovviamente ci vuole un lavoro molto profondo, altrimenti l'inconscio guiderà la tua vita e tu lo chiamerai destino. Guardate quante cose che noi possiamo compiere, facciamo, a volte scelte, no, anche apparentemente ponderate, ma alla fine, probabilmente dopo anni, scopriamo che è stata una forza inconscia che le ha mosse e noi non avremmo mai scelte, avremmo mai fatto quella scelta. Ora, questa crudezza delle fiabe, dove si trovano omicidi, violenze, desideri sessuali, è interessante che alcuni studiosi, non so, adesso cito Bethlehem, ma che molti di voi conoscono, perché chi ha fatto un po' di educazione, un po' di pedagogia, ha affrontato Bethlehem, Bruno Bethlehem. Bethlehem dice che in realtà questo lupo che vuole mangiare il Cappuccetto Rosso in realtà è l'uomo, il maschio, che vuole possedere sessualmente il Cappuccetto Rosso. Qui, guardate, questi non sono menti malate che stanno dicendo queste cose, sono, una volta che entri in questo meccanismo c'è tantissima sessualità in tantissime fiabe. Quindi noi troviamo questi aspetti negativi, questi aspetti di possessione sessuale, di questi omicidi, questa madre che mangia le viscere della figliastra, no? Che pensa di mangiare le viscere, il fegato, il cuore, no? Quindi invita, chiede al cacciatore di ucciderla e strapparle il cuore. E cos'è successo a un certo punto? È successo che è stato chiesto che le fiabe fossero edulcorate. Cioè Walt Disney, ad esempio, ha detto: ma no, togliamo questo, perché non è possibile passare queste cose ai bambini. Ed è stato fatto un danno tremendo. Un danno tremendo, perché i bambini sono molto più onesti di noi. Questa cosa è incredibile. I bambini sono molto più onesti di noi. Cito un passaggio di Bethlehem, un libro che per chi ama un po' muoversi su questi terreni, il mondo, ha scritto Il mondo incantato, edito da Feltrinelli. Bruno Bethlehem scrive: la vita non è solo rose e fiori, mettiamocelo in testa, è come se scrivesse ai genitori. E i bambini sanno che loro stessi non sono buoni, e spesso anche quando lo sono preferirebbero non esserlo. Le storie anodine non accennano mai alla morte, anodine vuol dire quelle un po' viziate, raccontate dai genitori, da Walt Disney, no? Non accennano mai alla morte, non c'è l'invecchiamento, non c'è il limite. Le fiabe, al contrario, pongono il bambino onestamente di fronte ai principali problemi umani. Contrariamente a quanto avviene in molte moderne storie per l'infanzia, nelle fiabe il male è onnipresente come la virtù. I profondi conflitti interiori che traggono origine dai nostri impulsi primitivi e dalle nostre violente emozioni sono tutti negati dalla moderna letteratura per l'infanzia. La fiaba, invece, prende molto sul serio le ansie e i dilemmi esistenziali. La mente del bambino, sentite cosa dice Bethlehem, la mente del bambino, lungi dall'essere innocente, è piena di fantasie ansiose, colleriche e distruttive. È motivo di turbamento per i genitori rendersi conto che la mente del bambino è piena non soltanto di profondo amore, ma anche di un intenso odio per loro. Ma certo voi genitori, queste cose è meglio a volte non saperle, no? Che non ci vengano dette. Allora si edulcorano, si eliminano dall'orizzonte narrativo. Le fiabe Altro aspetto importante, le fiabe sono quasi sempre racconti di iniziazione. Gli eroi devono passare prove incredibili, provate a pensare alle vostre, quello che avete in testa, devono passare delle prove veramente impressionanti prima di diventare adulti. E qui c'è un aspetto molto bello. Le fiabe ci dicono una cosa interessante, ci dicono che la vita si acquisisce, o se vogliamo, nella vita si cresce per morte e rinascita. Per morte e rinascita. Goethe, in una poesia, dice: e finché non avrai compreso questo, muori e diventa, non sei che un ospite mesto su questa terra spenta. Muori e diventa. Se voi leggete le fiabe, tutti i personaggi, gli eroi, le eroine delle fiabe conoscono e fanno esperienze di morte continuamente, ma rinascono sempre e diventano adulti. Allora mi fermo su una delle fiabe, perché non possiamo affrontarle tutte, ma le cose che ho detto le troviamo tutte espresse in maniera splendida in quel capolavoro, penso che sia un capolavoro, il Cappuccetto Rosso, che noi abbiamo un po' bistrattato perché la consideriamo una storia abbastanza banale. Invece Cappuccetto Rosso è proprio una storia di iniziazione. Questa bimba, Cappuccetto Rosso, è chiamata a diventare donna. Il rosso è dato dal suo mantello regalatale dalla nonna, che gli ha regalato questo bellissimo mantello di velluto rosso, che lei indossava sempre, e da qui Cappuccetto Rosso. In realtà il rosso è il rosso del sangue. È il rosso del ciclo mestruale che permette alla ragazza di diventare finalmente donna. Quindi è il racconto di iniziazione, il racconto di diventare adulta. Ecco allora il simbolo, questa bambina per diventare adulta, cioè, fuori metafora, per arrivare dalla nonna, cioè per compiere la sua esistenza, deve per forza attraversare il bosco, perché la nonna sta al di là del bosco. Cioè, per diventare adulti occorre compiere un viaggio, il viaggio della vita. E come veniva accennato prima, se voi guardate un attimo, la letteratura ci ricorda sempre questo itinerario che deve accadere, obbligato. Dante, per ritrovare se stesso a metà della sua vita, deve intraprendere un viaggio drammatico attraverso i tre regni e, guarda caso, la prima cosa che incontra è un bosco, la selva oscura. E guarda caso, appena entra nel bosco, nella selva, incontra tre fiere, di cui una lupa. Cappuccetto Rosso, lo stesso. Vedete l'archetipo, vedete il mito. Vuoi diventare adulto, devi intraprendere un viaggio. Mia madre mi ha messo al mondo una volta, io devo partorirmi, e ci si partorisce morendo continuamente attraverso esperienze anche drammatiche. Chi non muore non diventa, chi non muore non si trasforma. Gesù, ecco, io ho fatto questo un parallelo continuamente tra Vangelo e fiabe, adesso non voglio appesantire, ma Gesù è questo. Gesù è diventato pienamente se stesso attraverso morti e resurrezioni, fino all'ultima morte e per la resurrezione piena. si diventa umano, umani proprio intraprendendo un viaggio. Chi rimane nel porto per paura muore. Muore e basta, non è la capite? L'unico modo per diventare se stessi è morire per diventare, ma a patto che tu intraprendi il viaggio. Chi rimane all'inizio del bosco, se Cappuccetto Rosso fosse rimasto nella casa paterna, nella casa materna, non sarebbe mai diventata se stessa. E qui mi fermo nel libro, mi fermo molto perché ci credo fermamente, che ogni volta che Gesù invita qualcuno a seguirlo, gli promette non una vita facile. Lui dice bisogna abbandonare madri e padri. Voi sapete, in quel passo terribile, siamo in Luca 14, dice se qualcuno viene a me e non odia suo padre e sua madre, è tremendo. Adesso questa è la versione del 74, nell'ultima versione è stata un po' edulcorata, forse si dice preferisce, così. Il termine greco è odiare, ma odiare cosa vuol dire fuori di metafora? Odiare il padre, odiare la madre vuol dire rompere finalmente quel cordone ombelicale che ci impedisce di diventare pienamente noi stessi. Guardate, e questo vi parlo per esperienza, io continuo a incontrare persone, uomini e donne, anche di una certa età, che non hanno ancora rotto il cordone ombelicale verso la propria madre e verso il proprio padre. Anche se sono morti, non vuol dire nulla. Ci sono dei legami affettivi che non sono legami che fecondi, non sono legami veri, sono legami che ti uccidono, ti soffocano. Quindi odiare la madre vuol dire odiare il proprio nido, la propria tana. Esci dalla tana, esci dal nido, anche se ti costa fatica, esci dalla zona di comfort, perché il compimento sta al di là del viaggio, sta alla fine del viaggio. Sta al di là del bosco il tuo essere donna, dice Cappuccetto Rosso. E odiare il padre cosa vuol dire? Slegarsi finalmente da tutte quelle persone che hanno esercitato su di noi un forte potere. Guardate, e qui la fiaba ci invita a farci questa domanda: quanto potere abbiamo concesso alle personalità forti incontrate nella nostra vita? Che sia il padre, che sia un educatore, che sia il proprio partner. Se tu dai troppo potere a queste persone, non illuderti, tu non diventerai mai donna e non diventerai mai uomo. Odiare la figura paterna in questo senso è questo: sganciati, rompi, vai. Guardate che ci sono dei rapporti detti di amore che sono soltanto legami affettivi, che sono delle dittature spacciate per legami affettivi. Sono dei ricatti. Tutto questo ci sta dietro a questo Cappuccetto Rosso che parte da quella casa. È vero, c'è un bosco da affrontare, e il bosco è nella letteratura di ogni tempo sempre simbolo. Il bosco nelle fiabe, sono tantissime, pensate Biancaneve, ci sono tantissimi boschi nelle fiabe, ma il bosco è un archetipo, il bosco è un simbolo ambiguo. Nel bosco è facile perdersi, nel bosco si può essere divorati, nel bosco c'è il buio, si possono fare incontri drammatici, però è anche l'unico luogo che ti permette di diventare adulto. Le fiabe ci dicono una cosa: non c'è possibilità per compiersi se non attraversando il bosco, cioè il bosco non si può bypassare. Pensate Siddhartha, no? Nella letteratura, deve attraversare la selva. Pensate Hermann Hesse, il Siddhartha di Hermann Hesse. Pensate appunto a Dante, pensate a Gesù di Nazareth. Quando Gesù comincia la sua vita, cosa fa? Incontra un bosco, il suo bosco, certo, che in Israele non esiste, quello che il bosco è il deserto. E infatti attraversa il deserto. Incontra un lupo che si chiama diavolo, che è un simbolo ovviamente, non è che Gesù abbia incontrato il diavoletto nel deserto, è un simbolo, ma per dire che solo alla fine, quando attraverserà tutto il suo deserto esistenziale, può finalmente compiersi come uomo. Gesù di Nazareth. Il deserto è il luogo delle decisioni, è il luogo delle decisioni. Devi arrivare a ritrovare te stesso. Allora, le fiabe ci dicono, per diventare te stesso devi attraversare il bosco e possibilmente da solo. Da solo. Rilke, che citavo prima, il grande poeta, diceva, noi siamo solitudine. Ecco un altro aspetto delle fiabe, impressionante, che tutti i protagonisti sono profondamente soli. Provate a pensare, questi, Cenerentola, ma molti altri, appena nati, appena venuti alla luce, o li muore la madre, o li muore il padre, o vengono abbandonati, o se sono due fratelli si separano subito. Per dirci questa cosa, che la vita la devi, in ultima analisi, affrontare da solo. Qualcuno può accompagnarti, ma in ultima analisi a deciderti sei tu. Non nessuno può decidere al posto tuo. Anzi, sarebbe bene che nessuno decidesse nella nostra vita per conto nostro. Siamo solitudini. E questo è importante. Un genitore, un educatore, un amante, che nasconda il bosco al proprio figlio o al proprio amato, non permettendogli di attraversarlo da solo, non solo impedirà all'amato di maturare, al figlio di diventare adulto, ma di diventare anche un uomo coraggioso. Perché le fiabe ci insegnano questo. Perché solo una volta che si esce dal bosco si può essere uomini e donne coraggiosi. Perché guardate che il coraggio non è il contrario della paura. Non illudiamoci, il coraggio non è il contrario della paura. Il coraggio è soltanto una paura attraversata. Si diventa coraggiosi perché tu dentro la paura ci passi in maniera totale. Chi bypassa la paura diventerà anche grande fisicamente, ma non coraggioso e tantomeno adulto. Allora io mi chiedo anche una certa pedagogia di alcuni genitori che impediscono continuamente di far fare ai figli esperienze. Ci sono, ormai c'è una mentalità genitoriale che tiene sempre il figlio fuori dal bosco. Ecco la iperprotezione. Ma tu non lo farai mai diventare né adulto né coraggioso. Faglielo attraversare tutto. Questo non è un aiuto. Non si aiutano i figli così. E neanche gli amanti. Ecco perché mi fermo poi tutto sul discorso sul fallimento e la crisi. Le fiabe ci raccontano una cosa essenziale, come il Vangelo, che il fallimento e la crisi sono fondamentali. Chi non passa il fallimento, chi non vive la crisi, non sboccerà mai la vita. Rimarrà sempre un infante. Rilke dice una cosa molto interessante, dice, e di sconfitta in sconfitta egli cresceva. È bellissimo. E di sconfitta in sconfitta egli cresceva. Non illudiamoci, il lupo va affrontato, il lupo può darsi che ci mangi anche, ma dobbiamo affrontarli. beh, finisco perché sono, potrei andare avanti fino alle 9, ecco, però ma perché ci tenevamo a fare un po' di dialogo, ecco, no? Tanto questo è l'inizio del libro e siamo a pagina 27, quindi ma tanto per dire cosa ci sta dietro a questo mondo, è importante. Allora alcune citazioni che ci tengo a fare, è molto interessante questo, che le fiabe ci insegnano, Capocito Rosso, perché ci stiamo fermando su Capocito Rosso, ma Capocito Rosso, il lupo, il cacciatore innanzitutto non lo uccide, gli taglia soltanto la pancia per tirare fuori la nonna e Capocito Rosso. Ma in realtà Capocito Rosso, la questione non è uccidere i lupi che ci portiamo dentro, perché poi i lupi non sono esteriori, sono interiori, quelli più grossi, che noi mettiamo nell'inconscio, non ne vogliamo affrontare. Ma affrontiamoli i lupi, ma senza ucciderli. Non è questione di uccidere i lupi interiori, la questione è in qualche modo addomesticarli. I mostri delle fiabe ci insegnano una cosa bellissima, i grandi mostri, quando l'eroe o l'eroina li affronta, non li uccide, se li fa amici e si trasformano in personaggi che aiutano la redenzione, aiutano la salvezza. Bisogna farsi amici, anche gli aspetti umbratili che ci fanno più paura. Perché uccidere le parti interiori di noi? Perché uccidere le zone d'ombra? Tutto ci è di aiuto, anche gli aspetti più drammatici che possiamo vivere, fuori e dentro di noi. Noi siamo stati abituati a uccidere, siamo stati abituati a fare a pezzi, a frantumare. No, neanche i nostri demoni interiori possono trasformarsi in angeli se riusciamo in qualche modo ad addomesticarli, ad abbracciarli, ad amarli, senza negare nulla in questo senso. Capocito Rosso metterà delle grosse pietre dentro il lupo per evitare che il lupo partorisca figli. Rilke, cito molto Rilke perché amo molto Rilke, ecco. Rilke dice: se i miei demoni mi lasciano, temo che anche i miei angeli se ne andranno. Fantastica questa. Se i miei demoni mi lasciano, temo che anche i miei angeli se ne andranno. Per quanto possa essere drammatico l'attraversamento del bosco, si è detto, è anche l'unico modo per uscirne trasformati. Carl Gustav Jung dice una cosa interessante, dice: quando vi ritrovate con le spalle al muro, e questa è la crisi, questa sono i momenti di deserto, questi sono i momenti d'ombra che tutti attraversiamo, ma attraversiamoli, è vero, ci metteranno con le spalle al muro. E Jung dice: quando vi ritrovate con le spalle al muro, rimanete immobili e mettete radici come gli alberi, affinché da una fonte più profonda non arriva la chiarezza che vi permette di vedere oltre quel muro. La crisi, il momento difficile, drammatico, non scavalchiamolo, passiamoci in mezzo, stiamo lì come gli alberi, piantiamo radici, perché sarà il momento in cui finalmente fermi andremo ad attingere le sorgenti che sono dentro di noi, che ci permetterà di scoprire che c'è un cielo oltre quel muro. Siamo senza radici. Io credo che la crisi, la sofferenza anche di alcune situazioni esistenziali ci aiutano ad attingere la sorgente profonda che è dentro di noi, ma a cui non attingiamo mai perché siamo sempre altrove, siamo sempre distratti, siamo sempre dei turisti, ma l'unico viaggio vero è quello dentro la nostra sorgente interiore. Concludo con una citazione di una scrittrice francese morta di cancro, una donna straordinaria che ha scritto un diario splendido quando era in ospedale a Parigi, e questa è Christiane Stanger, in un testo bellissimo del buon uso delle crisi dice: nella vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono a evitarci il peggio. E il peggio è proprio aver trascorso la vita senza naufragi e essere sempre rimasti alla superficie delle cose. non essere mai stati scaraventati in un'altra dimensione. L'autunno, spogliando i rami, lascia intravedere il sole. Grazie.